Buongiorno a tutti, fratelli e sorelle, Dio vi benedica. Benvenuti al programma di oggi con fratello Giuseppe a Radio Blast. Vi vogliamo bene e ringraziamo Gesù che possiamo stare con voi oggi, anche domani, domenica, sempre alle 15 del pomeriggio. E abbiamo tante cose da condividere con voi. Grazie, Signore. Preghiamo che il Signore ci parla oggi, specialmente perché vari fratelli ci hanno chiesto come si ode la voce di Dio. Quindi vogliamo imparare oggi a sentire la sua voce e anche ascoltarlo. Stare in silenzio, ascoltare la dolce, suave voce di Dio. Infatti questa prima canzone di oggi si chiama Sulla strada tua e parla proprio della voce del Signore.
Tu che riempi i miei giorni, la mia vita e il mio cuore, tu che dai un vero senso alla mia gioia e al dolore, sento che non mi abbandoni mai. Ogni giorno cammino sulla strada tua per sentirti vicino e nell'anima mia, e alla sera la tua luce risplende. Parli piano nel silenzio del mio cuore e la tua voce per me un dolce suono, e la tua voce per me un dolce suono. Io mi sento diversa, non sono più io, il Signore pian piano ha preso il posto mio, guarda, ascolta, parla con le mie labbra e ripensa a quei giorni pieni di dolore, perché avevo negli occhi miei soltanto il buio e ora invece posso guardare il sole. Parli piano nel silenzio ci sei perdonare, rendi sempre saldo il nostro amore. Lascia che riconosca te ovunque io sia, perché hai dato valore a questa vita mia e mai più io mi allontanerò. Parli piano nel silenzio del mio cuore, tua voce per me un dolce suono.
La voce del Signore è un dolce suono. Fratello Giuseppe, buongiorno.
Alleluia, come stai, dolce Angela? Buongiorno. Bene. Davide.
Buongiorno.
Come va tutto?
Bene, grazie Signore. Oggi impariamo una cosa molto importante, una cosa grande. Credo che la nostra vita dipende veramente da questa lezione, se impariamo o no a sentire la voce di Gesù.
Gloria al Signore, gloria a Dio. La tua voce è un dolce suono, diceva la cantante.
Sì, sì.
Grazie, vero. Signore.
Vero.
Gente che odia Dio, che non vuole Dio, nella Costituzione Europea hanno scomunicato Dio. Le religioni statali, quelle nazionali, le religioni politiche riconosciute dallo Stato ormai parlano, sì, usano il nome di Dio e di Gesù come i farisei usavano la legge di Mosè, ma non c'è succo, non c'è sostanza. Cioè, come non si può giudicare dalle chiacchiere, uno che va al balcone e parla, ma dai frutti. Guardate i frutti, i frutti,
sì,
sono terribili.
Sì,
adesso hanno aperto le porte agli omosessuali, agli immigrati, anche le chiese protestanti che Dio aveva permesso nei giorni di Lutero per riformare indirettamente anche la Chiesa Cattolica, sono diventate anche loro come cattolici. Ormai non cambia niente, ormai sono tutti nella stessa zuppa, diciamo al 99%. Che peccato, però era profetizzato al tempo della fine, ormai è ora di abbandonare la barca che affonda, l'Europa, l'America, e di dirigersi verso zone verdi. Cioè, i fratelli ci hanno scritto, dice, però il Signore vuole che stiamo qui per le pecorelle. Sì, le pecorelle ci saranno sempre, ma ci sono più pecorelle nel terzo mondo. E perché dobbiamo continuare a predicare il Vangelo in zone dove l'hanno ascoltato 10.000 volte, quando ci sono zone del terzo mondo e c'è gente che l'ha ascoltato a malapena?
È vero, sì.
Perché devo continuare a predicare il Vangelo a chi l'ha ascoltato così tante volte? E quando ci sono zone... Matteo 10:23 Gesù dice: perseguite in una città, fuggite in un'altra. E adesso i falsi profeti diranno: e le pecorelle di quella città? Perché non stare lì a aiutarle? Sì, ci sono sempre. Ma anche nei giorni di Lot, se Lot non si dava da fare, alzava i tacchi, il Signore non avrebbe lasciato nessuno lì a aiutare Lot, sarebbe bruciato anche lui. E poi, insomma, poi ci sono gli innocenti, allora ci saranno sempre gli innocenti che pagano, come Betlemme, Erode ha ucciso tutti i bambini piccolini, e cosa devi fare? Quello è il diavolo. Quindi è molto triste quello che succede nel mondo oggi, molto triste, però dobbiamo andare avanti come faceva Gesù e i discepoli, che andavano di città in città. Quando vi fu la persecuzione, Atti capitolo 8, i discepoli lasciarono Gerusalemme, c'erano molte pecore in Gerusalemme, quindi perché non stavano lì ad amare le pecore? Perché era tempo di andare a raggiungere altre pecore. C'è stato il tempo di Gerusalemme, per tantissimi anni evangelizzati, la maggioranza respinta, lo Dio li mandava a zone vergini dove c'è gente che non aveva ascoltato niente completamente in quei tempi. Quindi, fratelli, non ascoltate i falsi profeti che dicono che stiamo qui a amare le pecorelle, perché questi falsi profeti non stanno lì per le pecorelle, stanno lì per la televisione, i soldi, lo stipendio, la comodità, le chiese comode. Non è vero che stanno lì per le pecorelle, perché se stessero lì per le pecorelle non sarebbero negli edifici a crescere funghi sulle panche di chiesa, andrebbero nelle strade a raggiungerle, quindi sono scuse, sono bugie. Usciamo da queste chiese cimitero e andiamo.
È vero, se sono preoccupati per le pecorelle devono andare nelle strade dove le pecorelle si trovano.
Sono bugie, non è vero che rimangono lì per le pecorelle,
sì, sì, sì.
È una bugia, in realtà non vogliono abbandonare il conto in banca, lo stipendio, loro magari hanno lavori con buoni stipendi e io faccio questo, faccio quello, ho il diploma, lavoro. Il terzo mondo dove mettiamo a crescere patate, no, Dio mi chiama qui, aiutare le pecorelle, ma se le pecorelle non le stai aiutando neanche adesso? Andiamo dove possiamo a tu per tu con Gesù portare frutti. Amen.
Mi ricordo qualche anno fa il Signore ha chiuso una delle nostre basi. Eravamo in Veneto, in Italia.
Sì.
Eravamo tutti in una pensioncina e stavamo pregando. E adesso dove andiamo? Cosa facciamo? Quale sarà la prossima missione? Dove mettiamo la nostra base e cominciamo di evangelizzare e lavorare? Qual è il posto giusto? E abbiamo detto: non abbiamo tempo di aspettare un mese, due mesi finché sentiamo la voce del Signore, andare piano. No, dobbiamo digiunare perché siamo in una pensioncina proprio in Veneto dove non c'erano tante pecorelle veramente. E stavamo pregando: dove andiamo? Dove apriamo la prossima base? E tu hai detto: dobbiamo digiunare, fratelli. Digiuniamo un giorno, due, tre giorni finché quello che il Signore ci dice è chiaro e siamo in unità. E ci siamo messi a pregare e digiunare. Ci siamo svegliati la mattina direttamente in preghiera, nel ginocchio, pregare, senza mangiare. Abbiamo digiunato tutto il giorno, ci siamo consigliati, ascoltato dal Signore. E verso la fine della giornata ognuno diceva quello che lui ha sentito dal Signore. Uno diceva: ah, andiamo in Serbia, uno andiamo in Bangladesh, uno andiamo nelle Filippine e così via. Una confusione totale. E Giuseppe ha detto...
Cioè, ognuno sceglievamo in base ai nostri desideri, nostri, non desideri del Signore. Per trovare la volontà di Dio, uno deve abbandonare tutti i suoi desideri ed essere pronto a salire su una croce, mettersi su un altare, abbandonare tutti i soldi, abbandonare la casa, e allora... trovi la volontà di Dio. Se non sei disposto a mettere il tuo sacco, i tuoi soldi, la tua casa, la tua macchina, la tua nazione, tutto sull'altare, ma sinceramente no bla bla, non troverai mai la volontà di Dio. Pronto a mettere il tuo sacco, la moglie, il marito, i figli, il nonno, il bisnonno, il vicino di casa, conto in banca, la macchina, tutto sull'altare. Gesù, do fuoco a tutto. Ok, le persone vuol dire la relazione, la vicinanza. Cose materiali, Gesù, distruggo tutto se tu vuoi. E allora Gesù comincerà a parlarti. Bene, fino a me adesso veniamo al resoconto.
E così, Giuseppe, tu hai detto: fratelli, qui bisogna andare avanti con il digiuno, perché non siamo ancora arrivati. Il prossimo giorno ci svegliamo, cominciamo di nuovo. Preghiera, 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 digiuno. Ci siamo consigliati, poi ognuno in silenzio, in preghiera.
Dovevamo decidere quale nazione andare.
Sì.
Quindi preghiera
è una
grossa,
cosa grande.
Una cosa grande. E tutti hanno pure profetizzare polo nord, polo sud, nessuno, neanche io, dire, perché appena dico una cosa, e quelli fratelli ascoltano, allora ho più pure degli altri.
E poi verso la mezza giornata, il Signore ha mostrato a te, Giuseppe, di andare in Est Europa, in Romania. E quando l'hai detto a noi tutti abbiamo sentito pace nel cuore. Sì, è questa la volontà del Signore. Lo Spirito Santo ci ha dato la conferma a tutti noi e tutta la confusione è sparita.
Cioè, noi eravamo già stati in Romania, però ci eravamo spostati in Italia perché mi pare...
Perché la base è stata chiusa.
Mi pare che volevamo andare in Kenya.
Sì, volevamo andare
giusto?
In Kenya. Sì.
Andare in Kenya e spostare la missione in Africa. E adesso è l'inferno, l'Africa tra il Nigeria. Immagina che posto terribile. A quei tempi era tranquillo, però siccome cercavamo il Signore non lo ha permesso. Sarebbe stato un disastro. Avremmo bruciato e sprecato i 4 soldi che avevamo, ci saremmo trovati lì in mezzo al fiume, come si dice in inglese, in the middle of the river stuck.
E così con il digiuno il Signore ci ha mostrato il posto giusto. E in verità siamo stati alcuni anni in quella città dove il Signore ci ha guidati ed è stato veramente meraviglioso l'evangelizzazione.
E noi siamo andati in Africa, non era ancora il tempo.
Sì, ma con il digiuno e la preghiera siamo arrivati alla conclusione giusta.
Sì. Ci siamo arrabbiati contro il diavolo, contro noi stessi, contro le nostre esitazioni. Il Signore parla, sennò voglio morire. E il Signore, quando veramente
amen.
Abbiamo messo il cuore, il Signore ci ha parlato. Qui c'è Dora, che è là che sta traducendo in inglese per i fratelli che parlano inglese in America. Dio ti benedica, Dora. Però
ciao,
è venuta qui, vuol dire qualcosa?
Anche a te. Come? Sì, volevo dire che in quei giorni quando digiunavamo e pregavamo, sì, mi ricordo bene, volevamo rimanere in Italia, eravamo in Veneto. E abbiamo cominciato a vedere per le case lì, rimanere lì, però tutte le porte erano chiuse. Ti ricordi?
Sì.
Tutte le porte erano chiuse, non si apriva nessuna porta del Signore. Per questo che ci siamo disperati. Signore, il nostro desiderio è questo, però le cose non fluiscono.
Gloria al Signore. E cos'è che ha sbloccato le cose?
Come ha detto Angela, il digiuno, perché le porte erano chiuse, non potevamo affittare una casa, niente, era chiuso tutto, e questo ci ha disperati.
E trovavamo le case perfette, il prezzo perfetto, che dicevamo affittiamo una casa,
eravamo per
e facciamo, per e quello è il trampolino per andare in Africa. Eravamo lì, tutto pronto, la casa andava bene, prezzo bene, niente, all'ultimo momento succedeva qualcosa, la porta si chiudeva. Ma questo è andato avanti per... Mi ricordo quanti, un 20 giorni?
Alcune 2 settimane, sì.
Un 3 settimane, io ho trovato tante possibilità.
Sì, però prima della preghiera. Prima abbiamo cercato una casa in Veneto e poi abbiamo pregato. Quindi abbiamo fatto un po' l'incontrario.
Sì, come, sì. Signora, quale di questi 2 discepoli deve essere il 12esimo? Loro scelgono i 2, in Atti capitolo 1, e poi dice, Signore, di questi 2 che abbiamo scelto noi, quale che tu scegli? Invece Dio, niente, vuole carta bianca, bianchissima. Tu firmi il foglio in bianco, lo riempie Lui. Non è che lo riempie e poi vai da Dio, Signore firma. Signore, ho riempito tutto, qua devi solo mettere una firma, poi prende la mano di Dio, forza Dio, forza, forza. E invece Dio dice no, e tu firmi, poi mi porti il contratto, io lo riempirò. Angelina.
Amen, amen. Allora, Giuseppe, come si ascolta e riconosce la voce di Dio? Come si trova la sua volontà? Vi è una formula, dei passi da seguire?
Allora, senti, perché non aumenti un po' il suspense? Parla un pochino che io faccio un giretto e torno fra...
Dove vai?
Ho bisogno di fare... Devo uscire, c'è una... Okay. Fare un lavoro.
Ok, allora io devo spiegare ai fratelli, sì, come noi tante volte tu siamo stati in confusione.
No, fai finta che sia nel programma, no?
Faccio finta a cosa?
Sì, fa finta che quello che dici era già calcolato.
Ah,
era
sì,
già...
ho capito.
Va bene?
Dora vuole dire qualcosa. Dora, dimmi.
Volevo solamente dire che parlando della volontà del Signore, tanti anni fa io avevo un male alla schiena molto, molto, mi faceva per 7 anni molto male. E un giorno il Signore mi ha parlato e mi ha detto: vai e fai un viaggio di evangelizzazione, e se tu farai questo viaggio di evangelizzazione sarai guarita. Allora io, spaventata: Signore, questa è stata la tua voce? Io non ho potuto discernere se era la voce del Signore. Ho pensato forse solamente il mio desiderio di essere guarita, di andare per evangelizzare. Ero spaventata, no? Non volevo fare qualcosa di sbagliato. Io penso che tantissimi di noi abbiamo questa paura di non fare errori, no? Di non andare e fare qualcosa che non è la volontà del Signore. Allora, dopo che ho sentito questa cosa nel mio cuore, Giuseppe mi ha detto: Dora, vai e preghi con tutto il tuo cuore e controlla se veramente ti ha parlato il Signore di fare questo viaggio di evangelizzazione o no. Allora io mi sono messa in preghiera e anche digiuno quel giorno, mi ricordo. E il Signore mi ha parlato attraverso di una scrittura in Colossesi 3:15, dove dice che la pace del Signore governerà nel tuo cuore. Allora io ho cominciato a pregare, ho detto: Signore, mostrami la tua pace. Dove c'è la tua pace? Di andare in questo viaggio o di rimanere qui e non farlo? Veramente sarò guarita se andrò in questo viaggio di evangelizzazione? E ho sentito tantissima pace nel mio cuore. Sì, vai nel viaggio di evangelizzazione, e il Signore che ti ha parlato, e sarai guarita. Rimanere non sentivo pace, andare sentivo moltissima pace. E in quel momento il Signore mi ha parlato attraverso della sua pace, no, nel cuore. E siamo andati in questo viaggio di evangelizzazione, e veramente il Signore mi ha guarita, è stata la sua volontà. E sono qui dopo tantissimi anni pienamente guarita. È stato bellissimo vedere come discernere la voce del Signore, se veramente è Lui che ti parla o è solamente il tuo desiderio, attraverso questa pace nel tuo cuore.
Grazie Gesù.
Ho dato la mia testimonianza.
Dio ti benedica. Avete riempito la... Ho dovuto fare un giretto per la mia prostata che mi dà fastidio. Mi sono svegliato diverse volte questa notte, adesso mi faccio male ancora. Però adesso sto rimettendo. Pregate. Grazie, per Signore. Me che così vada avanti. Però la guarigione non viene perché fratello Giuseppe c'è il tocco magico. Mm. Viene perché avete la fede in Gesù Cristo, nelle scritture.
Amen.
D'accordo?
Amen.
Quindi tanto gli occhi non dovete mettere su di me, sulla mia perfezione, ma su Gesù. E infatti,
amen,
i fratelli che fanno così vengono guariti.
Sì.
Alleluia.
Ci sono fratelli che ci scrivono che sono guariti anche da prostata.
Sì.
Quindi è vero.
Tranne io.
La guarigione funziona.
Però...
Ma anche tu sei guarito, come tranne io. Il Signore ha guarito anche te, no?
Per fede.
Amen. Tu sei guarito.
Però a me non mi interessa, cosa devi fare? Se c'è la fede, se una cosa la ricevi, bene. Se non la ricevi, prenditi la colpa e vai avanti per Gesù.
Il Signore l'ha mandata.
Il Signore l'ha mandata e gloria a Dio.
Amen.
Però devo dire, con tutto, che Dio non mi ha dato il tocco magico per le guarigioni. Quello che faccio io... li collego a Gesù, alle scritture, e le scritture funzionano.
Amen,
non
amen.
Dico fai come faccio io, perché sennò qua non guarisce nessuno.
Amen, amen, amen.
Fai come ha fatto Gesù. Amen.
Grazie Gesù.
Allora Angela, eccomi.
Grazie,
di ritorno, possiamo continuare.
Amen. Allora Giuseppe,
dimmi.
Come si riconosce, come si ascolta la voce di Dio?
Allora, ripeto, molti fratelli ci hanno chiesto di pregare per loro e chiedere al Signore qual è la decisione. E fratelli sincerissimi, dolcissimi, Alcuni sono pronti anche a partire per andare nel luogo di destinazione, però dicono: ho paura di andare al posto sbagliato, voglio aspettare Dio che mi dia un segno, un sogno, eccetera. E allora ho chiesto a Gesù: cos'è che questa settimana può aiutare di più i fratelli? Ho sentito il Signore mi mostrava come udire la mia voce. Allora, io non sono il Signor insegnante perfetto, non è che sono arrivato alla perfezione, anch'io a volte devo lottare per ascoltare la voce del Signore, ok? E quindi non è che sono grande insegnante. Però posso condividere in base ai miei errori, ai miei disastri, in base alle mie debolezze, cosa ho imparato. Quindi, sai, un asinello giovane impara dall'asino più vecchio, questa è la visione. Questo è il metro di misura, quindi io sto ancora imparando e tutta l'eternità non mi basterà per imparare. Mi starò condividendo alcune cose che ho imparato, quindi non sono il signor insegnante, semplicemente ho un pizzico più di esperienza di qualche fratello giovane ed eccomi qui a condividerlo. Come si ascolta e come si riconosce la voce di Dio? Guarda, l'immagine che vedo è Abele che offre un sacrificio. Vedo anche Caino che fa un'offerta, è un po' come era Gix. Sono i loro cuori ad essere diversi, la differenza dei loro sacrifici è tutta là, nel loro cuore. Vedo anche il sacrificio di Abramo sull'altare, anche Lot vi partecipa, Abramo faceva molti sacrifici. Anche Lot è credente e ama Dio, entrambi lo amano, ma non allo stesso modo. Abramo è a cuore pieno e questo è ciò che provoca Dio a stabilire con lui un patto eterno. Abramo è il padre dei padri, il grande padre del popolo di Dio. Allora, impariamo da Abramo. Lui dovette prima separarsi da Lot. Lot era mezzo cuore, era un cristiano sincero, amava il Signore, odiava Sodoma, tutto quello che vuoi, ma era mezzo cuore. Quindi Abramo dovette prima separarsi da Lot per poter continuare a seguire la volontà di Dio. E fu anche una cosa dolorosa lasciare Lot, che Abramo lo amava tantissimo. E però Dio, dopo che si separò da Lot, Dio lo benedì, lo benediceva sempre di più. Angela, ti ho dato delle scritture.
Sì. Genesi 13, 14 a 17. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te.
Alleluia.
Quindi Dio benedì Abramo perché Abramo era a cuore pieno, mentre Lot, anche se sincero, anche se credente, era a mezzo cuore.
Esatto. Quindi Dio dice, la tua discendenza sarà come la polvere della terra. Angela, ma qui adesso Dio esagera però, perché non credi che Dio esagera un po', perché in una tazza da caffè lo riempi di polvere, quanto è grande? La polvere vola, gli soffi vola, sì. Come borotalco. Cioè, quindi quanti granelli di polvere ci saranno in una tazza da caffè? Ce ne sono milioni. Va bene, quindi penso che Dio esagera un po' qui, no?
Allora?
E allora Dio esagera? Cosa dice? Cioè, una tazza di tè ci sono milioni di milioni. Immagini in un autotreno, un camion. Immagini tutto il mondo, la polvere del mondo. La discendenza di Abramo più numerosa. Io mi ricordo quando ero ragazzo, si contavano le stelle. Stella numero 1100, stella 3500, li contavano. Sai, intelligenti scienziati che hanno sono andati all'università, loro hanno studiato 25 anni e allora ti insegno dall'alto in basso, tu povero stupido, ascolta, stai zitto, prendi nota. Tuo padre è una scimmia, tua madre è una scimpanzé, ti insegniamo noi, siamo scienziati, oh, scherziamo. Invece scienziati senza Gesù sono i più, senza offese, più ignoranti che ci sono, perché non hanno Cristo. Allora, contavano le stelle. Poi si è andati avanti, hanno detto è meglio che smettiamo di contare le stelle perché la Via Lattea sono troppe, non si possono numerare, perlomeno dare un numero, puoi fare un'approssimazione, dicono che sono 500 miliardi, stelle, non i pianeti di più. Poi andando avanti, parlavano di galassie. Poi quando hanno messo sulla stratosfera Hubble, questo binocolo, questo grande cannocchiale, hanno scoperto che le galassie non potevano contare. Non possono contare le galassie, sono troppe. Hanno puntato Hubble in un puntino grande come la capocchia di uno spillo, perché lì non c'era niente. Hanno puntato. Per metterlo a fuoco, sai quando metti a fuoco? Come se tu guardi questo dito qua e poi guardi l'albero di dietro, oppure guardi che so, il tetto della casa la sera, ieri sera ero sotto gli alberi che pregavo e guardavo le stelle, bellissimo. Il tetto della casa, poi sposti un centimetro e guardavo le stelle, in un attimo focalizzo le stelle. Bene, l'Hubble ci ha messo 10 giorni a focalizzarsi, focus, su questo puntino vuoto, virgolette vuoto, del cielo. Dopo 10 giorni di avanzare la messa a fuoco, immagini la messa a fuoco,
sì,
più veloce della luce, in un attimo vedi la stella, una stella che ci vuole, dicono, 4.000 anni alla velocità della luce per arrivarci, 4.000 anni alla velocità della luce per arrarci, la vedi in un attimo. L'Hubble ci ha messo 10 giorni a focalizzarsi su questo puntino. E gli scienziati quasi svengono, quelli che dicono che sua mamma è una scimpanzé e suo papà è un gorilla, quasi svengono. In quel puntino grande come la capocchia di uno spillo hanno contato più di 10.000 galassie, più di 10.000 galassie in una capocchia di uno spillo del cielo, i signori scimpanzé e gorilla. Ecco, adesso ti riporto qui a Genesi 13:16, rileggere adesso in questa prospettiva.
13:16. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti.
Io sono convinto che Dio non ha riempito l'universo di galassie perché gli aveva tempo da perdere. Sono convinto che come nel 1492...
1492, Columbus sailed the blue.
Beh, per ricordarsi le date in inglese, no?
1492, Columbus sailed the blue.
Cosa vuol dire? Nel 1492 Colombo attraversò il blu, l'oceano blu, l'azzurro. Quindi uscirono dall'Europa, dove la Chiesa Cattolica perseguitava i cristiani, li bruciava vivi perché leggevano la Bibbia. Uno che legge la Bibbia nella sua lingua bisogna bruciarlo vivo, diceva il Papa. Preghiamo per i cattolici, fratelli. E allora gli uomini, il popolo di Dio, cominciare con gli ebrei, andarono nel nuovo mondo, quelli che i testimoni di Gesù hanno la Bibbia, nuovo mondo, hanno messo questa etichetta, le Americhe, e lì si sono rifugiati dal sistema religioso mostruoso, satanico, europeo, i leader, le pecorelle sono sempre pecorelle, non capiscono niente. E così quando questo pianeta sarà pieno, altro che sovrappopolazione, che vogliono l'aborto, vogliono le pillole, vogliono, ma va là, fessa a chiotto. Quando il pianeta è pieno, Dio, così come ha popolato le Americhe, popolerà l'altro pianeta. Va bene? Come andranno nell'altro pianeta, Angelo?
Con la velocità del pensiero?
No, non lo so quello. E Dio, allora? Dio può prendere una vasca da bagno, attaccargli un ventilatore dietro e lo fa arrivare su un altro pianeta. Dio può fare anche quello, no? Insomma, Dio non ha problemi. Credo che Dio riempirà tutti i pianeti, tutte le galassie, tutto dai discendenti di Abramo. Va bene? Le galassie non si possono contare, la polvere del pianeta Terra non basta a annoverare i discendenti di Abramo, saranno miliardi di stramiliardi, di ultramiliardi, di eccetera miliardi.
Amen.
Io vado bene in matematica.
Amen.
Qual è il numero più grande che esiste, Angela? Tu che hai studiato le scuole alte.
Infinito.
Non esiste il numero più alto. Andiamo avanti?
Sì.
Allora, dove eravamo?
Parlavamo di Abramo e Lot. Abramo e Lot, Abramo era a cuore pieno, quindi era più vicino a Dio e sentiva la sua voce più di Lot. Certo. Anche se Dio ha parlato anche a Lot, e prima ha dato anche l'esempio di Abele e Caino. Infatti Dio ha parlato anche a Caino e lo ha avvertito del peccato che sta bussando alla porta, e Dio le ha detto resistere al peccato, ma perché Caino ha disubbidito, così si perde la presenza del Signore, la benedizione del Signore. Quindi sì, dipende dal cuore, se è cuore pieno o se è mezzo cuore, dipende da quello.
Amen, amen. Allora, se volete trovare la volontà di Dio, non fate come Caino, che invece di resistere al diavolo ha resistito a Dio.
Sì, sì, sì.
Va bene. Allora, quando Abramo si è liberato di Lot, mezzo cuore, che se tu leggi Genesi 13 c'erano liti, con la chiesa di Lot e la chiesa di Abramo erano in litigio, erano lì protestanti e cattolici, virgolette, a litigare. E allora Abramo dice, senti Lot, scegliti la strada, Genesi 13, tu vedi qua, vado di là, tu vai a destra e vado a sinistra, arrivederci. Ti voglio bene, ma è un po' come quando ha detto Gesù in Matteo 10, se una famiglia non funziona. Ora, i fratelli che cercano la volontà di Dio, va bene, dovrebbero cercare meglio, con tutto il cuore, darsi da fare. Quanti fratelli ci sono che non trovano la sua volontà per un semplice fatto? Quale? Non la desiderano veramente e non la cercano con tutto il cuore, la cercano a mezzo cuore. La cerco su una panchina di chiesa, che sulla panchina di chiesa non c'è la volontà di Dio. Digiuna, prega, va a testimoniare, va a evangelizzare. Io, Dio mi ha parlato molto di più mentre evangelizzavo di pecora in pecora che non seduto a cantare. I farisei cantavano sempre, pregavano sempre nelle sinagoghe morte. Non trovavano la volontà di Dio nelle sinagoghe leggendo la Bibbia. La trovavano praticandola, ubbidendo.
Amen, amen.
Come i 12 discepoli. Quanti di quei credenti che si lamentano, che non riescono a trovare la volontà di Dio e aspettano eternamente un messaggio di Dio, un segno, un messaggio di Dio non darà loro mai. Perché? Perché lo ha già dato, è già scritto, lo ha già detto, è sulla Bibbia, l'ho ripetuto tante volte nella Bibbia. Cosa vuoi che Dio ti faccia vedere un segno, un asino che vola, quando è già scritto nella Bibbia? Mai chiedere a Dio segni se non cominci neanche a mettere in pratica l'asilo, la prima elementare. No, vogliono il segno miracoloso, vogliono. Ma leggi la Bibbia, cominci a mettere in pratica l'asilo. Dovrebbe Dio ripetere per l'eternità quello che ha già detto, se noi non vogliamo nemmeno scomodarci, alzarci dalle panche religiose, troppo comodo, per inginocchiarsi nel segreto della nostra camera, nel segreto del nostro cuore, a studiare, leggere e ubbidire quello che ci ha già detto. È inutile leggere la Bibbia. Guarda, la Bibbia la puoi anche buttare via, non serve a niente se non la metti, se non ubbidisci. È inutile continuare a leggere. Io leggo la Bibbia tutti i giorni. Bravo, sprechi tempo. I farisei anche. Devi metterla in pratica, cominciando con l'amore. Uno, amare Dio e fratello. Due, come fai a amare il fratello se non lo evangelizzi? Non ami il fratello perduto che non ha Cristo, fratello nelle strade, se non lo evangelizzi. Chi non evangelizza non ama il fratello, ama Dio. Sì, anche il fariseo, ma sulle nuvole un Dio oltre le galassie. No, Dio non è sulle nuvole. Dio è quella pecorella nelle strade, ovunque, che non ha Gesù.
Sì,
è facile amare il fratello in chiesa. Ciao fratello, come va? Grazie per l'offerta, metteremo una croce meglio sul tetto. Grazie. No, caro. L'amore è a quella. Gli ammalati hanno bisogno del medico, non i sani. Dice Gesù, non sono venuto per i sani, ma per gli ammalati, ha detto. Matteo 11, mi pare. Mm-hmm. Sono venuto per i sani. Non sono venuto per i cristiani seduti in chiesa a cantare, dice Gesù, sono venuto per le prostitute, la gentaglia, i drogati, per le strade sono venuto, a salvare quelli che non credono. Quindi Dio non ripeterà quello che ha detto, leggiamo nella Bibbia, Cos'è che ha detto Gesù in Matteo 17:21?
Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno.
Quindi significa che non vi è nessun demone che può, è in grado di ostacolare il nostro ricevere, ascoltare la voce di Dio, trovare la sua volontà, la sua direzione, la nostra vita. Non c'è un demone che è capace di fermare la voce di Dio, il messaggio di Dio.
Grazie
a noi.
Gesù.
Non esiste.
Grazie,
tramite il digiuno. Staccarsi un po' da quegli spaghettini, quella spaghetti con la commarola in coppa, e spostarsi da quel vinello, da quella televisioncina, sono trappole, spostarsi dalla vita comoda in ginocchio, digiuno,
amen.
E i demoni dei dubbi se ne andranno e Dio finalmente, non è che Dio ci parlerà, non è esatto. Ma siamo noi che finalmente cominceremo a ascoltare. La luce brilla sempre sopra le nuvole, sopra la tempesta, sopra la pioggia, sempre brilla. E la pioggia, le nuvole, il freddo, la nebbia dei nostri dubbi, del nostro mezzo cuore che non ci fa ascoltare. Ma Dio ha parlato prima che chiediamo. Prima che fossimo nati, prima che nascessimo, Dio aveva già risposto.
Amen. È vero, sì.
Va bene? Quindi dobbiamo solo sintonizzarci. Allora, cosa ferma da conoscere la volontà di Dio nella nostra vita? Semplicemente, guarda, ferma il nostro mezzo cuore. Credo che a volte possa dipendere anche in parte, anche da ipocrisia, come quelle religioni che nascondono la loro disubbidienza a Dio, al comandamento di Marco 16:15, Atti 5:42, cioè che dice andate a evangelizzare, nascondono queste disobbedienze che non vanno dietro una cortina fumogena, eterna, appariscenti, preghiere santimoniose, religiose, che non costano niente. Pregherò per te, io prego per il mondo, prego per tutti, io prego. Grazie, guarda. Anche se non preghi non serve a niente, perché ha detto Dio a Isaia, no. E a Geremia ha detto io non risponderò alle loro preghiere e ha detto a Geremia non pregare per questa gente e quando mi pregheranno non risponderò perché se non ubbidiamo la preghiera non vale niente.
Amen, amen.
Alleluia.
Grazie, Signore.
Gloria al Signore. Ma cosa dice il Signore Isaia in Isaia 29? Cos'è che dice?
Thank you. Isaia 29 13. Verso 13. Il Signore ha detto: poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra.
Mi onora.
Mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini.
Okay, attenzione ai comandamenti degli uomini. Io non do comandamenti, non do dottrina, non ho e ho paura dei libri dottrinali. I libri dottrinali è sempre il modo del diavolo ad allontanare dalla Bibbia. Ci sono chiese come per esempio la cattolica che il 75%, statistica confermata, delle dottrine cattoliche non sono basate sulla Bibbia.
Sì.
Va bene? Quindi sono comandamenti degli uomini. Cosa dice Dio in Geremia 29:13?
Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
Oh, non trovi Dio leggendo dottrine di uomini? Ma ti allontani da Dio, diventi pentecostale, battista, cattolico, Geova, testimone, mormone, non, capisci? Entri in uno di questi pollai, pieni di pulcini addormentati. Per trovare Dio, devi andare a Gesù, alla Bibbia, al Vangelo e alla ubbidienza. Va bene?
Sì, credo che questo è il punto principale. Se tu ubbidisci, il Signore è chiaro che ti parla, perché confida, ha fiducia che tu veramente ubbidirai, se no parla in vano. Infatti mi ricordo a volte quando stavo evangelizzando per le strade e chiedevo al Signore, Signore, dove vuoi che vado a evangelizzare, su quale strada o anche in quale città a volte pregavo? E il Signore mi sussurrava con un sentimento nel mio cuore quale sia la risposta. Vai su quella strada, o mi diceva mentre camminavo, parla con quella giovane o con quell'uomo. Ma a volte io mi sentivo paurosa, avevo timore di fermare quell'uomo, ma come io, una ragazza giovane, fermo quell'uomo così imponente che sembra un businessman, che è chiaro, più intelligente di me, come posso io evangelizzarlo? E lasciavo che la paura mi vince e non lo fermavo. Poi più tardi sentivo lo spirito che mi spinge di nuovo, parla con quella persona. E io di nuovo la paura, i dubbi, e non lo facevo. E dopo un tempo lo spirito non mi parlava più. E allora mi spaventavo. Oh no, il Signore non mi parla se non ubbidisco. Perché lo Spirito Santo rinuncia, vede che ti parla in vano, ti parla in vano. E dopo un tempo dice non gli parlo più.
Atti 5:32.
Lo stesso quando mi diceva in quale città andare a evangelizzare. Se non ubbidivo, dopo perdevo quella relazione, quel contatto con Gesù e mi spaventavo e dicevo, ah, non importa più la paura, ubbidisco perché è molto meglio. Molto meglio ubbidire se vuoi mantenere quel contatto con Dio.
Guarda, questo messaggio, cioè questa non è una predica che sto facendo, questa è una cosa che salverà la vita, fratelli. Vi guiderà nell'azione giusta, non in quella sbagliata. Vi dirà se dovete sposare quella donna, quell'uomo, oppure no. Se dovete lasciarlo con la famiglia, oppure no. Ascoltare la voce di Dio. Perché questo, per questo è così importante pregare in lingue, che in lingue obliteri, agiri, eviti la mente carnale, disastrata, piena di spiriti del diavolo, la mente carnale che abbiamo, la presenza del diavolo in noi è la mente carnale. Dio non lascia inascoltato, senza risposta, uno che cerca la volontà di Dio nella sua vita. Se la cerca con tutto il cuore, cosa dice il Signore? Voi mi cercherete e mi troverete.
Amen.
Come hai letto Geremia 29:13, mi cercherete
con tutto il vostro cuore.
Mi troverete perché mi cercherete con tutto il cuore. Quindi per trovare Dio ci vuole tutto il cuore.
Mm-hmm.
Questa non è una predica, questa è una cosa indispensabile. Per questo che i religiosi a mezzo cuore non sanno mai se la volontà di Dio è pentecostale o cattolico o battista. Non lo sapranno mai, sono a mezzo cuore. Se fossero a cuore pieno, invece di ascoltare la Madonna Međugorje, andrebbero in ginocchio a digiunare e pregare. Invece di ascoltare il pastore di Međugorje, andrebbero da Gesù. Va bene?
Sì,
quindi
sì,
Dio
sì.
Dice, Dio ha già mandato la risposta, però la risposta di Dio è solo per quelli a cuore pieno. Solo quelli lo trovano. Perché Dio dice, mi troverete perché mi cercherete con tutto il cuore, perché quando mi cercherete con tutto il cuore, e se desiderate di cercarmi con tutto il cuore, cioè allora mi troverete. E allora cosa succede se cerchiamo il Signore con tutto il cuore? Geremia 29:14.
Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, vi farò tornare dalla vostra prigionia. Vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare.
Ok, se mi cercate tutto il cuore, mi farò trovare da voi. Quindi questo è il verso seguente di Geremia 29:13.
Mm-hmm.
Quindi tutto il cuore e mi farò trovare. Deuteronomio 4:7.
Qual è infatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come è vicino a noi il Signore, il nostro Dio, ogni volta che lo invochiamo?
Va bene, dice ogni volta.
Che bello, amen.
Ogni volta che lo invochi, il Signore lì
ci è vicino.
Non ci lascia mai.
Amen.
Dio
amen.
Ci chiama ad essere messaggeri, ci chiama a separarci da persone che ci allontanano da Dio, con i loro mormori, i loro lamenti, i loro lamentini, va bene?
Amen, amen.
Se Dio ci dà un messaggio da dare, e se il messaggio viene da Dio, se è basato sulla parola di Dio e se è per la gloria di Dio, lo dobbiamo dare, va bene? Come ha fatto Gesù, sia che piaccia che non piaccia, sia che benedica che lo riceva, sia che lo offenda. È meglio offendere con la verità che benedire con la bugia. Attenzione a fare compromessi per cercare di accontentare un amico o persino un familiare. Se e quando questi ci spingono a separarci dalla volontà di Dio, altrimenti queste persone diventeranno i nostri idoli e la nostra idolatria, il nostro Baal, che seguiremo al posto di Dio. Ma in quei casi il comandamento di Dio diventa un altro, perché la Bibbia ci comanda di rispettare i familiari, i genitori, gli amici, rispettarli, è un comandamento. Ma il comandamento diventa il contrario quando questi, con le loro lamentele, la loro negatività, con i loro rimproveri, con il loro... cioè ci allontanano dal Signore, fanno diventare la nostra vita un inferno.
Mm-hmm.
Allora in quel caso Gesù dice in Matteo 19:29:
E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio. Anzi, è benedetto se abbandoni un familiare che coi fatti o a parole o coi pensieri o con preghiere cerca di allontanarti da Dio. Va bene? Quindi se decidiamo di seguire la volontà di Dio nella nostra vita, questo ci costerà di più che molto di più di quello che quelle religioni dell'acqua zuccherata ci dicono. Ci costerà tutto. Sai la religione dell'acqua zuccherata? Sermoni dolci da ascoltare, dolci da bere,
sì.
Porti soldi qui, se tu dai 100 euro Dio te ne darà 1000. Oh certo, subito, di corsa. Si guadagna di più che vendere droga. Capisci, tu dai a Dio mica per dare, dai per prendere. Che religione sono queste? Sono religioni del diavolo. Si chiama Vangelo di prosperità. Non dai a Dio per dare, dai per investire. E scusa, vai a vendere droga, spero di no. Vai a vendere armi, spero di no. Tutti che sono chiamati ad essere sposa di Cristo, prima o poi dovranno passare per delle prove, come ci sono passati tutti del popolo di Dio, Abramo, Isacco, l'apostolo Paolo, Pietro, tutti gli altri, Gesù sul Calvario. Cos'è quella scrittura? Atti 14:22, attraverso molte tribolazioni entrerete nel regno di Dio. Falsi profeti dicono, no, Dio ci vuole felici. Ecco perché manda l'appiamento prima tribolazione. Non l'ha mai fatto, i cristiani sono sempre stati tribolati, ma con noi siamo un'eccezione. Guardiamoci allo specchio, specchio, specchio delle mie brame. Qual è la più bella chiesa del reame? Ma tu, mio caro protestante o cattolico. Oh, ecco. Quello che volevo ascoltare, grazie specchio, verrò ogni domenica mattina a ascoltarti, ti porterò la monetina, d'accordo? Cosa dice Luca 5:11?
Luca 5:11, ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono.
Poi lasciarono le barche, le reti, i pesci, se qualche pesce avevano preso, i genitori, immagino i genitori che salti di gioia, che bello, hanno abbandonato il lavoro, le reti, la barca, oh come sono felice, adesso posso finalmente morire di fame. Ti immagini come erano contenti i genitori?
Certo.
Ma il comandamento dice, ama i genitori. In che modo i discepoli hanno amato i genitori? Hanno abbandonato loro le barche, le reti e neanche sono andati a salutarli. Infatti Luca 9:61-62 cosa dice?
Un altro ancora gli disse, ti seguirò Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia.
Posso andare a stringere la mano, a dare un bacetto ai miei familiari per cortesia?
Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio.
Alleluia. Radicale sto Gesù però, Un po' fanatico direi, no?
Sì,
dico,
un po' duro, sì.
Un po' drastico questo qua. Cioè, che somiglianza c'ha questo Gesù con le chiese cristiane di oggi? Più o meno il contrario, nella stragrande maggioranza delle dottrine. Cioè, quando Gesù ci chiama e sai che Gesù... Non c'è tempo per convenevoli, andare a salutare gente che non ti farà più partire. Non c'è tempo per accontentare persone intorno a noi che seguono il mondo più di Gesù. Che vuoi andare a salutarli, quasi ti maledicono.
Sì, sai,
venuto a salutare, anzi, dirvi addio. Io forse non torno più perché vado con Gesù, ciao. Tragedie, si tirano i capelli. Mi ricordo una madre, uno mi ha raccontato, quando ha detto a mia madre che andavo missionario, ha detto che si sarebbe buttata dalla finestra. Quindi non c'è tempo per convenevole, diceva, non c'è neanche tempo per le chiese tradizionali andare a salutarle che vogliono compiacere il mondo, queste chiese tradizionali, più di Dio. Lasciateveli alle spalle e seguite Gesù. Se la parola lo conferma in quello che state facendo, basato sulla parola, fatelo. Va bene? Guarda, devo parlare un po' della mia storia?
Sì.
Guarda, io tante volte ho dovuto pagare il prezzo di perdere amici, familiari, persone per le quali avrei dato volentieri la mia vita, persone le quali ho dovuto offendere, ma sapevo che si trattava della verità di Dio. Dio me l'aveva fatto capire e lo vedevo scritto nero su bianco nella Bibbia. E conoscenze anche intime, le quali ho dovuto vedere mentre se ne andavano, lasciarmi per sempre. Ma dovevo scegliere, o seguire loro, o seguire Dio. E so che anche per questo è che Dio mi ha benedetto però, e mi ha protetto, e ha provveduto per me e la mia famiglia, e adesso per la mia comunità sparsa per tutto il mondo. I suoi fratelli sono tutto il mondo, e Dio provvede per tutti loro, in un modo o nell'altro. Quelli però che hanno dato tutto il cuore. E mi ricordo quando questo succedeva nella mia vita, con queste persone, il mio cuore mi scoppiava, vedevo tanti che amavo andarsene, mentre di dentro piangevo e cercavo di frenare le lacrime. E mi ricordo il dolore dell'anima, a volte mi sembrava di farmi impazzire, ma quello che ho fatto è stato che quello che mi ha aiutato, quello che mi ha è stato che in quei momenti il mio amore per Gesù mi guidava a guardare a Gesù. Amavo queste persone, ma amavo Gesù di più. E allora quando appena guardavo a Gesù il combattimento finiva, la battaglia era vinta. Ma il diavolo mi condannava, cercava di confondermi, farmi fare compromessi, mi dicevo che ero pazzo, che le religioni cristiane tradizionali non erano fanatiche come me, anche la gente me lo diceva, che questa religione è più saggia, più accettata dal mondo, perché dovevo essere così pazzo? Mi viene in mente la storia di San Francesco, che la sua storia è un po' così. A volte mi sono trovato solo al mondo, solo, maledetto, ingiuriato, ma nel profondo sapevo che ero in buona compagnia, ma come dice Matteo 10, ero in buona compagnia e avevo imparato il segreto dei segreti. Il più grande segreto che io ho imparato nella vita è stato quando nelle crisi, nella malattia, quando la prostata ti fa svegliare 3-4 volte di notte, quando non riesci a dormire più di 2 ore di fila, quando il diavolo ti dice vedi Dio non ti ama, Dio ti ha abbandonato, il segreto è stato sempre di guardare a Gesù, anche se un giorno dovessi essere lì che le fiamme ti bruciano e ti torturano e le religioni ti maledicono, guardare a Gesù. Amen. E perché è capitato anche lui non è accusato di essere un diavolo. Leggi Matteo 10, 24 e 25.
Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro, e al servo essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù,
cioè,
il padrone,
cioè Belzebù il diavolo,
quanto più chiameranno così quelli di casa sua.
Hanno chiamato Gesù Belzebù, vuol dire il signore delle mosche, il diavolo. Hanno chiamato Gesù così. Ed era meglio di noi, quanto più chiameranno noi.
Sì, sì.
Ed è stato guardando a Gesù che ho sempre trovato quel minimo di volontà di Dio, che non è quello sempre centrata la volontà di Dio, a volte devo andare zigzagando finché finalmente l'avevo, a volte ci volevano minuti, ore, a volte giorni, a volte mesi. E allora è stato sempre così che trovavo la volontà di Dio, quel poco di volontà di Dio, che mi dava la forza di andare avanti. Il mio patto con Gesù, del mio amore per Lui, per la Sua parola, mi facevano andare avanti e avanti, sempre avanti. Poi veniva lo Spirito Santo, mi aiutava, mi guidava. In ogni Getsemane Dio mandava sempre un angelo a aiutarmi a bere la coppa. E trovavo sempre il mio rifugio, la mia direzione e la mia guida. Andiamo alle scritture. Salmo 119, 5, Proverbi 6, 23.
Salmo 119, 5.
Sì, leggi il Proverbi 6, 23.
Il precetto è infatti una lampada, l'insegnamento una luce, le correzioni e la disciplina sono la via della vita.
Alleluia, quindi il precetto è una lampada, l'insegnamento è una luce e le correzioni e la disciplina sono la via della vita. A volte parlo con coppie sposate che sono in direzione divorzio e gli dico: guarda che tu devi imparare questo, ma marito, devi essere meno marito padrone, padre padrone, e fare meno la voce grossa, perché Dio ce l'ha più grossa della tua, trattare la moglie come una principessa, non come uno straccio, e la moglie, tu moglie, sottometterti al marito in Cristo, quando il marito è amorevole. E quando non è amorevole, stai zitta, prega per lui, è fuori binario. E però non vogliono ascoltare. A volte la moglie che vuole continuare a dare i numeri, a volte il marito dice: io sono capofamiglia e devo avere l'ultima parola. L'ultima parola ce l'hanno sempre i pazzi, va bene? I pazzi hanno sempre l'ultima parola. Attenzione a questa storia dell'ultima parola, va bene? La grandezza di un marito sta nell'amore. La grandezza del più forte marito sta nel come, con quanta dolcezza tratta la moglie. Leggi anche Salmo 119, 105 e poi Secondo Pietro 1,19.
La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero.
Va bene? Quindi la parola è la luce, non quello che ci passa per la testa. Allora,
Secondo Pietro 1,19. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori.
Quindi, fratelli, non importa cosa io dico, io penso o tu, dice, pensi, quello che conta è la parola. Va bene? Quando quelli che sono come le mogli di Lot si fermano, si guardano indietro, e con l'occhio del cuore guardano in direzione sbagliata, cioè verso le cose sbagliate del mondo, verso le cose che non vogliono abbandonare, e tanti si fermano. Mi è capitato tante volte nella vita, si fermavano, mi lasciavano. E io adesso penso a questa gente, completamente incastrati nel mondo, in Sodoma. Io sono sicuro al 100% che io non ero più santo di loro, di questi che, dai quali mi sono separato o che si sono separati. Anzi, ero molto più piccolo spiritualmente. Però una cosa facevo. Ho cercato e ho trovato la volontà di Dio nella mia vita quando la cercavo nel mio amore per il Signore. Anche i farisei della Bibbia avevano la parola di Dio, ma non vi potevano trovare la volontà di Dio. Non trovi la volontà di Dio nella Bibbia se non la unisci al tuo cuore pieno di amore per Gesù. I farisei avevano la Bibbia, la farisea di ieri e di oggi, non trovano la volontà di Dio. Lo guardano in tutte le chiese addormentate. C'è la stessa Bibbia che abbiamo noi, però non hanno il cuore pieno, il cuore pieno che noi dobbiamo avere. Va bene? Quindi i farisei avevano la Bibbia, ma non trovavano la volontà di Dio perché non volevano dare a Dio il loro tesoro più grande, che non è il denaro, ma è il cuore, tutto il cuore, tutta la loro volontà, tutte le loro scelte, non l'avevano voluta dare. E noi? Quanto del nostro cuore stiamo dando noi a Dio? E quanto del nostro amore? Quanto del nostro tempo stiamo dando a Dio? Le nostre preghiere sono sterili? Come sono? Sono solo appariscenti? Le nostre preghiere sono un fumo religioso appariscente? O sono di amore vero? Preghiere di amore vero confermate dalla testimonianza della nostra vita, cioè la nostra evangelizzazione. La preghiera senza evangelizzare, in quello che uno può, è fariseismo o falso cristianesimo. Preghiere false. A meno che, naturalmente, ci sono pecorelle programmate nelle chiese da religioni passive e loro non sanno. Non appena le pecorelle sono confrontate con le scritture, si comportano da pecorelle, seguono le scritture, escono da una chiesa morta e seguono le scritture. O vanno a una chiesa viva, che certamente non è solamente la mia, come io spero di essere, o fanno la chiesa a casa loro. Quindi, pastori che mi scrivete offesi, non sto cercando di traslocare queste pecore dalla vostra chiesa alla mia, no, possono andare dove vogliono, però io devo predicare la verità, va bene? Quindi un'altra cosa voglio dire, so che c'è gente che mi ha detto che sta aspettando i sogni e segni per trovare la volontà di Dio. Io voglio dirvi questo: se state aspettando sogni e segni, non troverete mai la volontà di Dio. La volontà di Dio si cerca subito, immediatamente, innanzitutto dove è già scritta, studiando e ubbidendo e studiando la sua parola. Non aspettate il sogno. Dio non ti darà un sogno se tu non leggi neanche la parola. Quindi non aspettare sogni e chiedere segni. Leggimi quella scrittura, Matteo 16,4.
Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli se ne andò.
Quindi, se tu vai avanti con i segni, sei una generazione malvagia, Dio ti darà segni, Dio darà sogni, Dio, ma a quelli che però si danno da fare per obbedire al più grande segno, il più grande segno mai esistito, non è Armageddon, non è il diluvio universale, non è Mosè che ha aperto il Mar Rosso, non sono i miracoli di Gesù, il più grande segno è il Calvario, è la risurrezione, il più grande segno è nel Vangelo. Cominciare da quel segno e ascoltare anche gli altri. Va bene, quindi tu devi aspettare i segni. Quindi la volontà di Dio si tratta di entrare per una porta. Matteo 22,37 c'è una porta e dice: ama il Signore.
Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Va bene, oggi stiamo parlando come trovare la volontà di Dio. Uno vuole una formula, ok, la mattina pregare mezz'ora, poi leggi la Bibbia 20 minuti, puoi andare dal familiare, dargli un bacio, puoi tornare alla Bibbia, puoi alzarsi, puoi farsi un caffè, tornare a leggere la Bibbia. No, non è così. È questione di cuore pieno, è questione di amore. È questione di decidere la nostra zucca. Io voglio dare tutto a Gesù. Ama Dio tutto il cuore, tutta la mente, tutte le forze. E se ami Dio con tutto il cuore, amerai quella disgraziata di moglie o di marito come me o come altri. Riuscirai ad amare tutti. E quando naturalmente c'è il limite, non voglio seguire Gesù, te ne vai anche. Però prima di andare dici: io vado, ma seguitemi. Io vado, ma non vi lascio, vado con Gesù. Io e Gesù siamo ancora con voi, anche se abito in un'altra nazione, sono con voi, la porta è aperta, seguitemi! E se non vengono, ciao Lot, ciao moglie di Lot a Sodoma, che devo fare? Mica posso obbligarli a seguire il Signore. Salmi 91, no, leggi Atti 8,37 prima.
Atti 8,37. Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore, è possibile.
Capisci? Filippo gli dice all'eunuco che vuole essere salvato: se credi col cuore, non c'è da diventare fariseo, sadduceo, ebreo o protestante o cattolico. Credi con tutto il cuore. Amen. Salmo 91, 14 e 15.
Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò.
Mi invoca e io gli rispondo.
Sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò.
Ma a cuore pieno, mi cercherete e mi troverete se mi cercate con tutto il cuore. Se mi cercate in una panca stramorta di una chiesa, non mi trovate. Le sinagoghe farisee erano piene di gente seduta a leggere la Bibbia, non l'hanno trovato. Io personalmente, la mia testimonianza è che nei momenti difficili di confusione mi dicevo: se Gesù ha potuto scalare il Calvario per me, per i miei peccati, è solo perché mi ha amato, anche io devo andare avanti, avanti, senza quella donna, senza quell'uomo, senza quei fratelli, senza quella comodità, senza quelle sicurezze finanziarie. Anche se devo abitare in una casa che non mi piace, trovarmi in una nazione che non mi piace. Gesù non gli piaceva il Getsemane, non gli piaceva il Calvario, ma è andato avanti. E anche io, anche se sono ferito, ammalato, o c'ho una prostata, o sono in prigione, per grazia di Dio avrò la forza anche lì. Anche se soldi necessari non ci sono, devo credere che Dio provvederà. Anche se tutti, dico tutti intorno a me, persino i credenti, mi guardano come un appestato. Anche se mi scomunicano, e che importa? Lo hanno fatto anche Gesù, ed è Lui che voglio seguire. Io tante volte nella mia vita pregavo per scoprire la volontà di Dio. Cercavo Dio fino a che prima o poi intravedevo una visione, quel raggio di luce tra le mie tenebre, tra la pioggia, tempesta, era, e la luce era sempre la stessa. Era sempre la stessa luce. Era la parola di Dio scritta che sentivo di dentro e che lo Spirito Santo in me la confermava, ma non si segue mai lo Spirito Santo se non è confermata nella parola. Perché Gesù ha detto: lo Spirito Santo vi guiderà in tutta la verità e vi ricorderà quello che ho detto. Lo Spirito Santo è qui per guidarci a Gesù. Non si può seguire lo Spirito Santo. Nessun figlio di Dio segue lo Spirito Santo, segue Gesù Cristo. E lo Spirito Santo ci aiuta in quello. Quindi c'è questa profetessa che si è offesa una volta, perché io ho predicato il rapimento e altre cose, e si è messa in lingue a pregare lingue contro di me, in la chiesa. E gli ho detto: ma senti, io ho predicato solo le scritture. Dimmi quella scrittura sbagliata. Dice: no, io non ho bisogno di scritture perché ho lo Spirito Santo. E buonanotte, se tu hai il tuo Spirito Santo è falso, l'ho detto io. Quindi, fratelli, continuare a cercare innanzitutto in direzione della parola scritta. Ma onestamente devo dire che era sempre però il mio piccolo amore per Gesù a farmi andare avanti e cercare in quella direzione, non ascoltare le persone, ma a cercare nella parola. Non ascoltare le persone o le religioni, ma a cercare nella parola e cercare di registrare questo. Il mio amore è piccolo, però è vero, e l'amore viene da Dio, è così bello, ed è meglio di tutto l'amore carnale che il mondo mi aveva dato, meglio di ricchezze, di lussi, comodità, sicurezze, che poi si erano rivelate sempre false e traditrici. A volte ho commesso errori, e anche tanti, non sono il Signor perfettino, ma Dio però vedeva il mio cuore, che nel mio cuore il mio primo amore era per Lui. E per questo Dio mi ha sempre aiutato, perdonato, sorretto, fatto uscire da qualunque buco, qualunque fossa, e mi ha fatto uscire da qualunque malattia, o mi farà uscire, con la guarigione o con la morte, uscirò, perché la sua parola è vera.
Amen.
Dio vedeva che il mio primo amore era per Gesù, e non per una persona, non era per una relazione intima, non era per una casa, una comodità, un luogo, una nazione, dei vantaggi e opportunità. Tutte cose che Dio prima o poi ci chiede di abbandonare, prima che il diavolo faccia diventare queste cose idoli, catene, trappole, prigioni spirituali che ti assuefanno. Alleluia. Anche ora sento la voce di Gesù. Vedo un'immagine, è un'immagine di morte. È Gesù che dice: figli, come alla morte non potete portarvi nulla con voi e non vorreste portarvi nulla, perché in quel luogo di vita e di resurrezione che ho preparato per voi, miei figli, non vorrete avere nulla delle vostre cose presenti materiali, del vostro mondo presente che muore. Cose che sono chiamate ricchezze, valori come oro, argento, relazioni carnali. Ascoltate. Allo stesso modo non potete portare con voi niente di quel mondo che avete, cose materiali, relazioni umane, niente di ciò che non sia consacrato a me e che non mi dà gloria, ma tutto questo sarà bruciato, figli, come è scritto, Marco 8, 34 al 38.
Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli.
Alleluia, alleluia.
Grazie, Signore.
Quindi se pensate che io sono drastico, leggete Gesù, non il Gesù delle chiese tiepide, il Gesù del Vangelo. Gesù continua nel suo messaggio. Grazie Signore, guidaci, guidaci Signore.
Amen.
Come nel mio Tempio Santo, nulla vi poteva entrare se non era stato prima consacrato. Così voi non potete seguirmi, servirmi, glorificarmi, né portarmi frutto con cose o persone che non si consacrano a me. E questi saranno solo zavorra, pesi che vi trascineranno nel profondo dei flutti insieme al mondo. Se Lot si fosse fermato a guardare col suo cuore alle cose che sua moglie amava, anche lui sarebbe andato distrutto e insieme a lei. Quindi non amate e non guardate al mondo nel vostro cuore, ma abbandonatelo. Siete nel mondo, ma non dovete essere del mondo, dovete essere miei.
Amen, amen. E vedi Genesi capitolo 19, studiatelo fratelli.
Amen, gloria al Signore. Amen, allora,
allora la cosa principale,
di concludere il messaggio.
La cosa principale che stiamo imparando è, per sentire la voce di Dio bisogna cercare Dio con tutto il cuore e pronti a fare qualsiasi cosa Lui ci chiede, senza compromessi, e ubbidire. E il Signore ci parlerà. Se il Signore vede questa nostra disponibilità, Lui ci parlerà e ci guiderà. E poi abbiamo parlato anche di non lasciare quelli intorno a noi che ci ostacolano, se bisogna anche separarci da loro, ma seguire Gesù, ubbidire Gesù. E sicuramente la sua volontà sarà rivelata a noi.
Amen. E se tu guardi in tutta la Bibbia, gli uomini di Dio venivano sempre ostacolati o dalle sinagoghe, o dai loro familiari, o dagli amici. Per questo che i più grandi profeti di Dio come Elia e Mosè dovettero separarsi, andare via, isolarsi. Gesù è andato nel deserto 40 giorni. Per questo, tu leggi la storia di Geremia, dici, oh, perché io sono solo e tutti sono contro di me, l'unico in Israele. Il cammino degli uomini di Dio, dei messaggeri, è un cammino solitario, isolato, criticato, maledetto, perseguitato, abbandonato. Però lì c'è Dio, lì c'è il Signore. Praticamente l'uomo più solo della Bibbia era Gesù, abbandonato anche dai suoi discepoli, la sua famiglia, i suoi fratelli. Com'è che, e siamo nel soggetto di, com'è che si trova la volontà di Dio? Un modo di trovare la volontà di Dio è Colossesi 3,15, dice, e tramite la pace che sentiamo nel nostro cuore riguardo una decisione.
Colossesi 3,15. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti.
In inglese questa scrittura è tradotta meglio, dice, let the Amplified Bible in English, let the peace, soul harmony which comes from Christ, rule, act as an empire, a referee, continually, in your hearts. Quindi in inglese è tradotta rule, cioè infatti se tu guardi la parola greca, è più corretta in inglese, dice lasciate, com'è che dice, che la pace brabewo, è la parola greca brabewo, dove tradotto in italiano regni nei vostri cuori, regnare è brabewo. Che l'enciclopedia dizionario inglese Strong dice che vuol dire arbitrare, governare, regnare. Va bene, in italiano si sono imitati l'un l'altro, compreso la Diodati, ma è una parola che dice, cioè la pace deve decidere qual è la volontà di Dio. Cioè, se tu devi prendere decisione, dice devo scegliere destra o sinistra, cos'è che ti dà più pace? Sposare sta donna o no? Cosa gli dà più pace? Questa donna non gli piace che leggo la Bibbia, non vuole che seguo il Signore a cuore pieno, però io sono innamorato di lei. cos'è che ti dà pace? Prega forte, 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 e la pace di Dio ti entra e ti mostrerà che quella donna è sbagliata. Non sentirai pace, che sposi quella donna e hai sposato l'inferno, o può essere un uomo. Va bene? Filippesi 4,7.
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Va bene, sempre la pace di Dio che supera ogni intelligenza. Noi a volte uno dei modi in cui troviamo la volontà di Dio qui nella nostra comunità è di mettere tutte le alternative e decisioni da prendere davanti a Dio la sera prima in preghiera. Poi andiamo a dormire tranquilli, sapendo che il nostro Padre ci ama e vuole dirci cosa fare. Poi la mattina solitamente siamo tutti d'accordo sulla decisione, di solito. Quindi in questo caso è l'unità. Non tutti sempre devono necessariamente ricevere la medesima rivelazione contemporaneamente, non funziona così. Perché dice in 1 Corinzi 14, dice uno profetizza e gli altri giudicano. Quindi non succede che 10 persone, no. E quindi è sufficiente che una rivelazione sia basata sulla parola scritta e che lo Spirito Santo dia conferma a tutti i fratelli presenti. Conferma che questa rivelazione viene da Dio e che è basata sulla parola e i fratelli sono d'accordo. Dopo di questo la si può tranquillamente mettere in pratica e seguire come rivelazione da Dio. Ed è questo uno dei modi in cui noi troviamo la volontà di Dio qui in casa, vero Angela?
Amen, amen, sì.
E abbiamo da prendere decisioni grosse, decisioni sì, che, sì, di, sì. Sai, grosse decisioni a volte. Quindi la pace nel cuore, quando è una cosa da Dio, sentiremo questa pace. Dio ci ama, è il Dio della pace, è il Dio della gioia, dell'amore, ed è così che ci guida, gioia, amore, pace. Così, com'è che il diavolo guida il mondo? Paure, paure di guerra, paure della guerra atomica, paure di qui, paure di là. E cioè Dio ci guida attraverso l'amore, il conforto, la gioia. Sentirai una gioia, una pace, un conforto, un desiderio di fare una determinata cosa. Come dice Salmo 37,4, prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Quindi se tu ami il Signore, nel tuo cuore avrai il desiderio di fare la cosa giusta, se sei a cuore pieno. Se sei a mezzo cuore sarai sempre nella confusione.
È vero, sì.
Devo essere cattolico, protestante, battista o pentecostale, sei sempre nella confusione.
Anche perché se sei mezzo cuore, tu vuoi compiacere a Dio, ma anche ai tuoi interessi, a te stesso, fare quello che è più comodo mentre preghi e ami Dio, e quindi non puoi accontentare tutti e due, o Dio o te stesso e la tua comodità.
Amen.
È per quello che non funziona.
Il problema è che troppi cristiani amano se stessi con tutto il cuore. E Dio quando c'è tempo, un'oretta la domenica. Quindi quando è da Dio sentiremo la pace, va bene?
Amen, amen.
E quindi troveremo sempre la volontà di Dio nella nostra vita se lo metteremo al primo posto nella nostra vita. Matteo 6,33.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più.
Comprese le decisioni giuste, se una cosa viene da Dio sarà in accordo con la parola scritta, darà gloria a Dio, sarà per il bene della Chiesa, per il bene tuo, dentro la volontà del Signore. Non bene tuo, evitiamo il Calvario, ma bene tuo nel senso che vado al Calvario, muoio, però do gloria a Dio, questo per il bene mio, questo bene.
Amen.
Dio ci guiderà e ci dirà cosa fare se impareremo ad amare la volontà sua nella nostra vita, non la nostra. Va bene, come ha detto quella scrittura prima di nuovo, se ci deliziamo nel Signore, ci darà i desideri
dei nostri cuori.
Dio ci risponderà anche al desiderio di avere risposte alle domande del nostro cuore.
Amen.
Se andremo avanti per fede, quando gli altri si fermano, quando ci criticano, allora Dio ci guiderà e ci parlerà e ci benedirà, perché vede che lo stiamo cercando, che lo vogliamo ascoltare, anche contro la volontà degli uomini e del mondo, anche quando tutti intorno a noi ci sono contro. Dio non ci deluderà, va bene? Guarda, guarda quel bel passaggio, prima Samuele 30, 1 all'8, vai, solo ricercare il Signore.
Prima Samuele 30,
sì.
1 a 8.
Sì.
Tre giorni dopo, quando Davide e la sua gente furono giunti a Siclag, ecco che gli Amalekiti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale e verso Siclag. Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata. Avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi si trovavano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti e se n'erano tornati da dove erano venuti. Quando Davide e la sua gente giunsero alla città, essa era distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide, Ahinoam di Israel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal, erano anche loro prigioniere. Davide fu grandemente angosciato. La gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e le loro figlie. Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Achimelech: «Ti prego, portami qua l'efod». Abiatar portò l'efod a Davide. E Davide consultò il Signore dicendo: «Devo inseguire questa banda di predoni? La raggiungerò?» Il Signore rispose: «Inseguila, poiché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa».
Ecco, questo è tipico di Davide. Nei momenti di crisi lui andava dal Signore, chiedeva al Signore. Allora, in quel tempo c'era l'efod, che era una giacca che si indossava con le pietre preziose delle 12 tribù di Israele, e Dio rispondeva a quello che le indossava in preghiera. Oggi abbiamo lo Spirito Santo. Amen. Tutti siamo sacerdoti, 1 Pietro 2,9.
Tutti abbiamo l'efod.
Tutti abbiamo l'efod spirituale. Questo, basta che ci mettiamo in ginocchio, anche se sei in strada e stai guidando la macchina con qualcuno in macchina che sta parlando di stupidaggini, e mettiti in ginocchio nel tuo cuore. Io a volte vado in macchina con persone e c'è gente che non smette mai di parlare di sciocchezze e mi dà così fastidio. Io me ne sto in silenzio e vabbè, dico, arriveremo prima o poi, questo se ne sta zitto prima o poi. E non parlano di Gesù, non parlano di Dio, non parlano della Bibbia, parlano solo di se stessi. Io qua, io là, io. La cosa più noiosa che c'è è quando uno vuol parlare di lui, di se stesso, quando io voglio ascoltare di Gesù. La definizione della noia è quando uno mi parla di se stesso, di lui qui, lui là, quando io voglio sentire di Gesù. Tu mi parli di Gesù, mi rinfreschi l'anima, mi rinfreschi la mente.
È vero.
La mia difesa è starmene zitti e farli parlare.
Grazie Gesù, amen.
E non si stancano mai di parlare, sono superficiali, sono vuoti e suppostamente cristiani. Parliamo del Signore, parliamo delle lezioni che abbiamo imparato, degli sbagli che abbiamo fatto, delle vittorie che Gesù ci ha dato.
Amen.
Va bene? Una persona profonda di solito ascolta più di quanto parla. Uno che è vuoto parla sempre e ascolta poco. E quando parli di più di quello che ascolti, rimani vuoto, rimani confuso. Va bene, quindi, fratelli, cerchiamo di diventare più profondi nel Signore. A volte io vado a fare una passeggiata con te, Angela, mia moglie, facciamo una passeggiata, o con i miei figli. E cerco sempre, sono passeggiate per riposarsi un po' la mente. E non, cerco di evitare di andare con persone che chiacchierano troppo. Devo passeggiare con persone che stanno un po' in silenzio.
Sì, sì, sì.
Perché queste passeggiate sono per ascoltare il Signore.
Amen.
Che Adamo nel giardino, Dio passeggiava con Adamo alla sera nel giardino.
Amen.
Bellissimo, a me ha passeggiato. Devi sempre fare, fratello e sorella, una passeggiata con Gesù tutti i giorni. Va bene, anche se devi passeggiare, dici, io abito al quarto piano, e passeggia nel salotto.
Va bene.
Passeggia, parla con Gesù. A me ha parlato Gesù ad alta voce.
Amen.
Sai che ti risponde? Prova, funziona. Io parlavo di Gesù questa notte. Sono svegliato diverse volte e parlavo con Gesù, gloria a Dio, perché sprecare quelle sveglie, quelle veglie? Parlavo e poi alla fine Gesù mi ha risposto. Va ed ho cominciato a lodarlo, va bene.
Amen, 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 amen. Grazie, Signore.
Dio benedica Davide, amen. E poi leggete 1 Samuele 30 e poi, come Dio ha detto, ha recuperato ogni cosa. Però i suoi soldati di Davide volevano ucciderlo. Per colpa tua hanno rapito le nostre donne, così, vedi. Cioè, anche i tuoi amici ti malediranno e ti daranno sempre la colpa. Gente a mezzo cuore. Se in tempi di grande crisi non ci rivolgiamo al Signore con tutto il cuore, Dio ne rimarrà deluso. Davide in tempi di crisi si rivolgeva sempre al Signore, per questo, cioè, ci fu delle eccezioni, Davide e Batseba, no? È un altro paio di situazioni, ma quella era l'eccezione, non la regola. Attenzione che l'eccezione non sia rivolgersi al Signore. Nel caso di Davide l'eccezione era non rivolgersi. Il Signore rimarrà deluso se durante le crisi non ci rivolgiamo a Lui, ci rivolgiamo al mondo. Perché le crisi sono la nostra occasione per mostrare a Dio, e Dio ci sta guardando con i binocoli. Vuol vedere se mostreremo a Dio in questa crisi, in questa tempesta, che la nostra fede è in Lui e non nell'uomo, nella donna, nel mondo, nelle medicine o nei consigli della mente carnale, altrimenti le nostre decisioni falliranno e cadremo nello sconforto, nella depressione. Ma anche allora, se ci pentiremo, se ricominceremo da capo e se ritorneremo a Dio, Egli ci perdonerà e ci guiderà, ma solo se lo faremo con tutto il cuore. Come dice Geremia 29:13, mi cercherete, mi troverete.
Mi cercherete, perché mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
Tutto il cuore.
Tutto.
Ricordate, non è una predica, fratello.
Amen.
Fratelli, noi siamo la Chiesa del cuore pieno, perlomeno vogliamo esserlo. Non credo che ci riusciamo sempre, ma nel nome di Gesù Cristo vogliamo cercare. Vogliamo cercare nel nome di Gesù di essere a cuore pieno. Le benedizioni sono grandi, fratello. A cuore pieno eviteremo il diavolo, riceveremo guarigioni, riceveremo liberazioni, saremo con la famiglia giusta, i fratelli giusti e non quelli sbagliati. Mia madre e i miei fratelli sono quelli che fanno la volontà di Dio, non quelli che non la vogliono fare. Gesù ha abbandonato i familiari che non volevano la volontà di Dio. È andato a cercarla dei pubblicani, dei peccatori, dalla gentaglia. Va bene? Il cuore pieno è il vero investimento. Il vero investimento non è il Vangelo del diavolo di prosperità che dà al pastore 100 euro e poi dietro ne dà 1000. Questo vai a vendere droga per guadagnare così tanto. Spero che non lo fai. Dimmi, Angela.
Ci sono dei fratelli che sono venuti in visita per 2 settimane e uno di loro ha detto che lui era credente prima di conoscere noi. Ma la cosa che ha imparato da noi, la cosa più grande, è di essere a tutto cuore per Gesù. E continua a ripetere, a cuore pieno per Gesù, a cuore pieno.
E da chi ha imparato? Io sto ancora imparando. Da chi ha imparato?
E dai messaggi che il Signore ha dato attraverso di te.
Perché da me non ha imparato, avrà imparato da Gesù, perché io sto ancora imparando.
Sì. Ma è una grande lezione per noi tutti. Tutto cuore avanti. Senza compromessi.
Guarda, se andiamo avanti non a tutta birra, a tutta forza in quinta, la marcia a tutto cuore.
Sì.
Cioè, ma guarda, è un comandamento, non è mica una cosa che ho inventato io. Matteo 22:37, amerai il Signore con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto te stesso.
Sì,
il resto adesso è Laodicea, la chiesa del vomito. Una chiesa che non è a cuore pieno, perlomeno non cerca di esserlo, è Laodicea. Allora, se lo facciamo, ascolteremo e sentiremo la voce di Dio.
Amen. Grazie.
Capito?
Signora.
Quindi continuiamo ad andare avanti, a lodare, davanti alla prigionia, alla morte, al bel tempo. Guarda l'esempio di... c'era Paolo, guarda, Paolo e Sila, Atti 16:22-34. Guarda che bel esempio. Paolo e Sila in prigione. Ok, quanti di noi oggi in prigione, Dio non mi sta benedicendo. Siamo in prigione per predicare il Vangelo. Dov'è Dio? Perché l'ho permesso. Avanti tutto cuore a mormorare.
Ai ai ai, sbagliato.
Cosa hanno fatto Paolo e Sila? Atti 16:22-34. Angelina, leggi per cortesia.
La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe.
Quindi a schiena, cioè gli tolsero tutto, volevano vedere la pelle per batterli meglio.
E dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione e comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente.
Capisci? È così che si predica il Vangelo. Pronti a ricevere botte. Andiamo.
Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi.
Quindi catene ai piedi, quindi non era la posta più comoda per dormire.
Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano.
Questo era come Paolo e Sila mormoravano. Questo era come loro si lamentavano di Dio.
Cantavano inni a Dio.
Lodavano Dio, lodi a Dio per i ceppi, lodi a Dio per le catene, lodi a Dio per questa prigione, lodi a Dio che le caviglie mi fanno male, lodi a Dio che questa prigione così sporca, lurida. Signore, non è che la desideriamo, tu non l'hai mandata, ma ti lodiamo anche nell'avversità. Lode, 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 gloria, gloria, alleluia, e grazie Signore, ti voglio bene Gesù, che male ste catene, Gesù. Ma anche in questo io ti glorifico, Signore. E quando la voce va via che non ci riesci più a parlare, lode nella tua mente, lode nel tuo cuore. Amen. E poi che è successo?
E come faceva anche Umbrandt in prigione, che aveva le catene ai piedi e li usava come strumenti musicali per cantare a Dio.
Alleluia.
E cantava lode, e cantava
lode. E nella prigione lui si metteva anche a danzare davanti a Gesù. E ha detto Gesù che Gesù veniva e stava con lui, e la prigione diventava di diamante, oro, argento, brillava, pietre preziose. Dice, ha detto che non avrebbe cambiato la sua prigione per il castello più bello al mondo, perché Gesù veniva.
Amen.
E lui lo lodava finché Gesù veniva, e Gesù
grazie,
viene
Signore.
Sempre, e Gesù viene sempre. Amen. Vai avanti a leggere, Angelina.
Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano.
I carcerati, sono arrivati i musicisti.
A un tratto vi fu un gran terremoto.
Alleluia!
La prigione fu scossa dalle fondamenta.
Gloria!
E in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono.
Wow! Praise God! Thank
grazie
you Jesus!
Gesù.
27.
Il carciere si svegliò e vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti.
In quei tempi li punivano, i carcerieri erano corrotti, per cui scappava un carcerato, lo crocifiggevano, torturavano, uccidevano, dice tanto vale che la faccia finita subito. Questo è un uomo che era sposato con moglie e figlie.
Ma Paolo gli gridò ad alta voce, non farti del male, perché siamo tutti qui.
Alleluia.
Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila, e poi li condusse fuori e disse: signori, che debbo fare per essere salvato?
Aveva capito l'antifona. Qui non è il Dio, non è l'imperatore romano, qui è, questi qui sono nel Dio giusto.
Ed essi risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia.
Cioè, sottinteso che lui avrebbe guidato la famiglia a Cristo. 32.
Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua.
Gloria a Dio.
Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia, perché aveva creduto in Dio.
E ormai si era salvato, capito? Spirito Santo, tutto allegro e felice.
Alleluia.
Alleluia.
Grazie Signore.
Grazie, Signore. Noi ascolteremo la voce di Dio, continuando a servire Dio nelle difficoltà. Amen. Fossimo pure imprigionati, amen? L'ascolteremo la voce di Dio.
Grazie,
e
Signore.
Fu così che Giovanni, andiamo all'Apocalisse capitolo 1, poté ascoltare la voce di Dio. Va bene? Fino a rivelargli la più grande profezia di tutta la Bibbia, la rivelazione dell'Apocalisse. Apocalisse vuol dire rivelazione. Alleluia. Quindi anche in prigione, qui c'è un altro, Giovanni, l'apostolo Giovanni, che fu gettato in un calderone grande pieno di olio bollente dai romani, però Dio lo ha protetto, non si è fatto niente, lo hanno esiliato a occidente dell'Asia Minore, Turchia, un'isoletta che si chiama Patmos, e lì Dio gli ha dato questa rivelazione. Allora, Quindi in prigione Giovanni lodava il Signore, Apocalisse 1, 9 e 12.
Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù.
Quindi compagno nella tribolazione, non compagno Vangelo di prosperità, compagno che Dio ci vuole felici, allegri, che diamo un dollaro e ce ne dà dietro 100, tutto liscio, Dio ci ama e ci vuole ricchi e felici. No, compagno nella tribolazione, come Cristo.
Ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù.
Quindi non a causa, non che per sbaglio, a causa, la testimonianza vera della parola di Dio vera, del Vangelo vero, ti darà problemi. Signore delle chiese morte e stramorte, addormentate, le chiese della comodità, non della prosperità, della comodità, attenzione, la parola di Dio ci causerà venire imprigionati, perseguitati, battuti con verghe, torturati forse e uccisi a volte. Svegliarsi per cortesia. Atti 14 e 22, con molte tribolazioni entreremo nel regno di Dio.
Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva:
quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia, a Laodicea.
Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro.
Eccetera, il resto leggetelo da soli perché... Ah, Angela mi fa segni che il cronometro va veloce.
Sì, è vero.
E dice Angela che c'ha un programma pieno oggi. Fratelli, insomma, potrei andare avanti, ma avete capito, per trovare la volontà di Dio, il modo migliore è amare Dio, il modo migliore è cuore pieno.
Sì, sì, sì.
Il modo migliore è nella parola, il modo migliore... e fare che pregare in ginocchio finché la pace di Dio entra nel cuore. Questa pace deve collimare all'unisono con la parola. Lo Spirito Santo da solo non basta, se no veniva solo lo Spirito Santo a farsi una passeggiata. No, è dovuto venire il Cristo sul Calvario, sulla croce, a risorgere, a soffrire, a guidarci, a dirci un messaggio che è scritto nel Vangelo. E il compito dello Spirito Santo, ascoltate i profeti che siete guidati dallo Spirito Santo e basta. Il Spirito Santo è qui per guidarci nel Vangelo, verso il Vangelo e dentro il Vangelo e mai fuori dal Vangelo e col Vangelo. Quindi studiate il Vangelo per cortesia. Tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, tutta è contenuta nel Vangelo. È tutto nel Vangelo. Studiate il resto della Bibbia, ottimo. Ottime scritture secondarie, ottime, ma il primario è il Vangelo, è Gesù, è il suo sangue, è il suo sacrificio, è il suo amore, è il suo calvario, è la sua morte, è la sua resurrezione, è la sua liberazione dagli spiriti malvagi abbiamo avuto. Amen.
Amen. Amen.
Angelo, vai avanti, se no vado avanti io.
Amen. No, ma in verità possiamo parlare tanto su questo soggetto perché abbiamo tanto, tanto da imparare.
Siamo qua a litigare per cretinaggini, cattolico o protestante, ma nessuno dei due, testimone di Geova mormone, ma nessuno dei quattro, nessuno degli otto, nessuno delle migliaia di ridicole sette cristiane, nessuna.
Amen.
C'è solo un corpo, c'è solo un Cristo. C'è solo una Bibbia, c'è solo un Vangelo, c'è solo un sangue, c'è solo un sacrificio, c'è solo una croce, c'è solo una volontà di Dio. Abbiamo un Dio, uno Spirito, un Padre, un Salvatore. Andiamo al Vangelo, altro che ecumenismo, andiamo a fare la pace, camminiamo in pace insieme ai buddisti, agli indù, ai musulmani, prima che ci tagliano le teste. No! No e no, no, comunismo che se lo tengono loro, noi vogliamo il cristismo, il vangelismo, l'unione in Cristo, leggimelo per cortesia quella scrittura, Angela, del vero comunismo di Dio.
E dov'è?
Primo Corinzi, capitolo? Dai che lo sai.
Uno.
Uno, verso?
Dieci.
Giusto! Angela,
ma quello l'ho memorizzato.
Sei una ragazza on the ball.
A volte sì, a volte no.
On the ball, Angela.
Primo Corinzi 1:10.
A girl on the ball.
Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.
Ad avere un medesimo parlare. Sai, c'è questo qui vestito da papa, sai cos'è la settimana scorsa? Ha detto, per me io l'ho letto l'articolo la settimana scorsa, non so la data esatta, dice che tutte le vie portano a Dio. Buono, ma questo, io non sapevo che era anche indù questo.
Tutte le vie portano a Dio.
Come tutte le vie portano a Dio? Allora, poi sono un fariseo, un sadduceo, un islamico, un indù, tutti portano a Dio. Ma insomma, chi è il mediatore, il salvatore che risorta? Maometto o Gesù? Come tutti vi portano a Dio? Io qualcuno, guardate, a parte scherzo, guarda, non so, qualcuno deve andare a evangelizzare questo Papa, che diventasse cattolico sul serio. Perché i cattolici, sai, oltre alla dottrina così, c'hanno anche della verità, capisci? Oltre alle panchine da scaldare, c'hanno anche la verità. Loro credono, il vero cattolico crede in Gesù.
Sì,
vai nel negozio di, le chiese sono negozi di statue, sembrano, ma allora i veri cattolici vanno lì per Gesù. E poi la Madonna è secondaria, alcuni di loro hanno già capito che, hai capito, prega la Madonna dove non risponde mai. L'hanno capito anche loro, Capito? Questo qui non è neanche cattolico, è gesuita. Il gesuita serve la CIA della Chiesa Cattolica. Va bene, ha detto, io c'ho l'articolo, dice, tutte le vie portano a Dio, ma qualcuno la va ad evangelizzare. Per cortesia, se qualcuno c'ha accesso all'onorevole Papa, lo potete evangelizzare, lo stanno evangelizzando gli islamici. C'ho le foto con questo islam, il mufti come il capo islamico lì, con un Corano aperto, gli sta spiegando al Papa il Corano. E il Papa guarda, e che guardi? Ma cosa guardi? Apri il Vangelo, evangelizza tu quel poveraccio islamico che non ha ancora capito che la via non si chiama Maometto, ma si chiama Gesù.
Amen.
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 Angela, qui guarda, è meglio di prendere la parola.
Grazie,
prima
signora.
Che vengano quelle dell'ISIS a visitare, sai, io non credo che. Quindi mi raccomando, non dare a tutti il nostro indirizzo, perché così tiriamo avanti ancora un po', no?
Ok, ok.
Gloria, gloria.
Facciamo una pausa, ascoltiamo una canzone. E poi vogliamo condividere con voi, fratelli, le testimonianze di questa ultima settimana, anche riguardo i fratelli che sono venuti a visitarci dall'Europa, dalla Italia e dalla Germania anche. E ascoltiamo anche i loro messaggi in audio, con le loro impressioni. Una cosa che veramente credo che va con il messaggio che abbiamo dato adesso, come sentire la voce di Dio. Maria, che è venuta dalla Germania, ci racconta come lei ha superato le paure e l'ansia che aveva prima di venire qui, perché era molto insicura e non sapeva come superare quest'ansia. E lei ci racconta nelle sue parole la sua testimonianza e poi quello che lei ha imparato qui, anche nell'evangelizzazione, nelle strade. È bellissimo, perché è stato così bello conoscere fratelli nuovi.
Loro sono andati a evangelizzare con noi, no?
Sì, sì, sì. E li conoscevamo già da mesi via email, via Skype. Però quando li abbiamo visti qui, abbracciati e conosciuti meglio, è veramente incredibile.
Sì, sì,
Come è bello conoscere fratelli nuovi.
Sì, sì,
veramente.
L'ho sentita proprio come dei figli, l'ho sentita.
Sì, sì, come se già ci conosciamo da
dolcissimi.
Anni.
Dolcissimi.
Sì.
Sono figlioletti tutto zucchero, tutto Gesù e zucchero, dolcissimi, innamoratissimi del Signore, e gli occhi che gli brillano come diamanti.
Amen, amen.
Gloria, gloria.
Grazie, gloria. Signore. Preziosi fratelli che hanno attraversato tante battaglie per venire qui e ringraziamo Gesù che li ha aiutati.
Quindi c'è un audio di loro?
Sì.
Un audio?
Abbiamo due audio.
Sì, e questo prima è di loro,
di
Maria,
sì, sì.
E qualcun altro.
No, tutte e due sono di loro, due audio.
Due audio, tutte e due di loro.
Ascoltiamo dopo la canzone.
Vabbè, organizza tu, insomma, ecco.
Ok.
Allora, canzone... io mentre io prendo fiato, e tu cos'è che ci canti?
Le parole della parola.
Le parole
della
parola.
Una canzone sul soggetto.
Cantata da?
Non lo so, non dice il
comunque,
nome.
Un uomo o una donna?
Una donna.
Una donna, una figlia di Dio.
Amen.
Dio la benedica, vai, vai pure.
desidera, non ti abbandonerà perché l'ha promesso. Solo dagli il cuore, servilo con gioia, loda il suo nome e le sue promesse non verranno meno. Non temere, egli dice, io t'ho riscattato, t'ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai per le prove, io sarò con te. Stendi la tua mano e io la prenderò, perché tu sei prezioso agli occhi miei. T'ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai per le prove, io sarò con te. Stendi la tua mano e io la prenderò, perché tu sei prezioso agli occhi miei. Quando passerai per le prove, io sarò con te. Stendi la tua mano e io la prenderò.